Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici, ascoltatori, bentrovate, bentrovati alla nuova puntata di Uscita di Sicurezza, giovedì 6 novembre. Partiamo da quello che è accaduto all'inizio di questa settimana, lunedì 3 novembre, una giornata che possiamo dire disastrosa, che ha registrato 5 morti sul lavoro, un massacro. Marco Iazzetta, operaio di 63 anni di Afragola, lo scorso 10 settembre era caduto dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione nel quartiere napoletano di Scampia, deceduto dopo 2 mesi di ricovero e di agonia. Giancarlo Uselli, 64 anni, ha perso la vita a causa di un infortunio avvenuto in una ditta di materiali edili a San Giorgio Piacentino, in provincia di Piacenza. È stato travolto da un muletto nel cortile dell'azienda ed è morto sul colpo. Alla guida del muletto un collega di Giancarlo che era al suo primo giorno di lavoro in quell'azienda. Oktay Stroici, l'operaio 66enne di origini romene, rimasto per oltre 11 ore sotto le macerie del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. È morto all'ospedale Umberto I. Franco Gallitto, un agricoltore di 51 anni, travolto dal suo trattore nelle campagne tra Tergu e Nulv. Tarcisio Valci, 56 anni, lavorava come operaio nella Ossola Marmi e Graniti, azienda del gruppo Tosco Marmi. L'incidente è avvenuto nell'area esterna della ditta, è morto schiacciato da un blocco di marmo davanti al cassone di un autocarro aziendale durante le operazioni di carico e scarico del mezzo. Originario di Parbastrar, nel Rajasthan indiano, Prakesh Shankara stava lavorando nella cava a Nuvolento, in provincia di Brescia. Muore dopo una caduta dall'alto, dall'altezza di 10 metri. Un quadro terribile che approfondiremo nel corso della puntata, nei suoi diversi aspetti e attraverso la voce degli ospiti che abbiamo raggiunto in questi giorni. Torniamo ad occuparci di un caso che ha scosso tutti, parliamo dell'omicidio di Satnam Singh, il bracciante agricolo che fu abbandonato a Latina agonizzante dal suo padrone, con il braccio di Satnam tranciato e riposto in una cassetta della frutta insieme a sua moglie Sony. Un caso che abbiamo deciso di seguire in tutte le sue fasi, soprattutto quelle processuali, e con noi collegata al telefono questa sera Laura Ardip Kaur della Fly CGL di Latina, che ci aiuta a fare il punto sulla situazione, perché quest'oggi si è tenuto una prima udienza del secondo filone del processo. Buonasera Laura.
Buonasera a voi, grazie.
Ecco, appunto, dicevo, oggi giovedì 6 novembre, so che è stato poi rimandato in un'altra data, ma oggi iniziava un secondo filone di questa vicenda.
Sì, oggi iniziava il secondo processo a carico di padre e figlio, quindi di Antonello Lovato e di Renzo Lovato, di padre e figlio, un processo che vede come capi di imputazione il caporalato e il grave sfruttamento. Poi è stata rimandata per una questione tecnica, per un errore di assegnazione del giudice, quindi il 19 novembre ci rivediamo in aula.
Quindi prossimo, insomma, a breve.
Sì,
ecco,
sì, a brevissimo.
Un secondo filone, perché intanto il primo, che è quello che, se non mi sbaglio, riguarda proprio la vicenda della morte, quindi la ricostruzione dell'omicidio di Satram, vede già un passo avanti.
Sì, il primo è il processo per omicidio, perché questo è stato il processo per omicidio e che vede imputato appunto Antonello Lovato, il datore di lavoro. Il secondo filone invece per sfruttamento e caporalato scoperchia un po' quello che era la prassi di quell'azienda, a quanto sembra, che addirittura aveva anche un vecchio procedimento penale aperto, con un processo mai partito perché è rimasto così con i fogli nelle aule del tribunale, sempre per lo stesso capo di imputazione, per sfruttamento e caporalato. Quindi parliamo di qualcosa che 6 anni fa era all'attenzione anche delle forze dell'ordine, ma che non è mai partito e che poi ovviamente crea anche quel senso di impunità, no? nei padroni, portando poi di fatto alla morte di Satnam, perché quella è un'azienda che viveva di lavoro nero e di sfruttamento. Tutto questo mentre continuava a prendere soldi, fondi europei che sono soldi pagati dalle tasse nostre e di tutti gli ascoltatori.
Ecco, i racconti, immagino, dalle ricostruzioni processuali, si fa la fotografia di quell'azienda, ma immagino che non sia nel territorio, l'avevamo in qualche modo raccontato anche in altre puntate, non è l'unica, è un contesto generale e quindi dà una fotografia, di quello che in qualche modo le aziende di quella filiera, non solo magari in quel territorio, ma soprattutto in quel territorio, dà le caratteristiche di come operano.
Sì, noi continuiamo ad avere non solo, a Latina, in particolare il nostro territorio è tristemente conosciuto perché poi vede un'agricoltura, non stagionale, un'agricoltura intensiva. Nell'agropontino si lavora per 11 mesi l'anno, con anche numeri importanti, quindi non è nel panorama economico è un settore trainante, un settore importante, con delle eccellenze del territorio che sono conosciute in tutto il mondo. Ma da questo territorio, e poi l'abbiamo visto con le varie inchieste anche in altri territori d'Italia, da un lato continuiamo ad avere soprattutto organizzazioni datoriali che continuano a dire che manca manodopera nelle campagne, quando invece noi continuiamo a dire che invece non è che manca manodopera, quello che loro vogliono sarebbero degli schiavi. Il tema non sono i lavoratori che mancano, manca la volontà di regolarizzarli, di farli lavorare in sicurezza, di dargli delle paghe che siano dignitose e soprattutto di investire in sicurezza, perché quello che è successo e quello che succede con i 3 morti al giorno quotidiani sta diventando qualcosa che anche in maniera molto molto grave, ma ci stiamo abituando ai 3 morti, noi ci stiamo anche abituando a sentire che accendi il telegiornale e c'è un morto sul lavoro. A questa roba noi non possiamo e non dobbiamo assolutamente abituarci.
Non deve prevalere l'assuefazione chiaramente alle morti sul lavoro, ma ecco, torniamo alle condizioni del lavoro che in quel territorio rappresentavi appunto bene. Noi a breve racconteremo un infortunio mortale che è accaduto in una cava del Bresciano, l'abbiamo anticipato prima. Anche in questo caso, in questo evento, il giovane lavoratore che purtroppo ha perso la vita era di origini indiane. Nella tua attività sindacale immagino che raccoglierai tantissime storie di migranti che provengono dall'India, specificatamente nel vostro territorio. Cosa caratterizza questo flusso migratorio? Quali sono le cause che stai registrando, che stai raccogliendo nei racconti appunto che i lavoratori e le lavoratrici ti fanno?
Allora, diciamo che il tema, il decreto flussi prevede ovviamente delle quote, come tutti sappiamo, per diverse nazioni, diversi stati. Per i cittadini indiani sono riservate quote importanti, solo quest'anno, con il decreto flussi di quest'anno, sono 2101 le quote riservate a cittadini indiani per arrivare appunto in Italia. E sicuramente diciamo la prima leva è una leva economica, sono lavoratori che noi potremmo chiamare migranti economici, ma non solo, perché diciamo che un po' i conflitti che ci sono, che sono spesso sopiti, ma che diciamo in particolare per l'India, tra India e Pakistan, rischiano di diventare sempre più forti e vedono un acuirsi importante, fa sì che molte persone decidano appunto di scegliere una vita migliore e di provare a migliorare le proprie condizioni in un paese diverso. Ovviamente l'Europa rappresenta appunto un primo approdo. Sempre più spesso quello che registriamo è che non è più una meta dove vorrebbero investire per il loro futuro, e quindi è sempre di più una meta dove arrivare e poi provare a fare tappa per poi andarsene in altri paesi. Questo è un vero peccato, perché noi continuiamo a gestire il fenomeno migratorio come se fosse un'emergenza, non capendo che per il nostro paese potrebbe essere invece una risorsa, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista della natalità, da un punto di vista di welfare. Sono lavoratori che versano tasse, che versano contributi, ma continuiamo ad avere ecco questo approccio emergenziale. Altro tema sono i migranti, che sono invece quelli che noi iniziamo a chiamare migranti climatici, cioè tutto quello che è il cambiamento climatico, che qualcuno dice che non esiste, ma che comporta poi anche il famoso land grabbing. Le grandi multinazionali che provano a diciamo accaparrarsi le terre dei piccoli, che non riescono a far fronte spesso ecco neanche a un'economia importante che li schiaccia, messo insieme a quelli che sono i forti cambiamenti climatici, crea persone che cercano ovviamente di trovare condizioni diverse. E capitano, con spesso diciamo vittime del decreto flussi, capitano nelle nostre campagne.
Laura, intanto grazie, e mi hai dato proprio anche il gancio su questo tema, sulla transizione ecologica e quindi anche su ciò che muove i migranti, per quello che si muovono appunto nei territori, nei continenti, anche per queste ragioni, per arrivare poi a passare a un secondo argomento che a breve presenteremo, ritornando su una notizia che avevamo affrontato giovedì scorso. Laura, ancora grazie. Noi chiaramente l'impegno è quello di continuare a raccontare il percorso della ricostruzione e dell'affermazione della giustizia per Satnam Singh e per Soni, la sua moglie.
Grazie a voi per lo spazio, davvero.
Buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao, alla prossima. Dicevo, giovedì scorso ci siamo concentrati sul fenomeno della nocività dei FAS, partendo dal processo produttivo che si realizzava nello stabilimento della Miteni fino al 2018 a Trissino in provincia di Vicenza. Abbiamo ascoltato il racconto che di chi è stato esposto a quella sostanza all'interno della fabbrica, il processo che ha visto la condanna dei dirigenti della Miteni. Abbiamo ascoltato anche la voce di chi sta portando avanti una battaglia che parte da quel territorio e cerca di preservare anche altre parti del mondo, come l'attività delle mamme no-fas. Potete riascoltare l'intera puntata attraverso i podcast pubblicati nella sezione trasmissioni visitando il sito di Radio Popolare. Ecco, un reportage pubblicato sul venerdì di Repubblica del 31 di ottobre ci porta nuovamente sul tema. La Miteni ha cessato la produzione dei FAS nel 2018 a Trissino e in seguito alla dichiarazione di fallimento. Mette all'asta i macchinari, i brevetti e i processi produttivi. Questi beni vengono acquistati dalla Laxmi Organic Industries e nel 2023 vengono installati presso il distretto chimico di Lote Parshuram a 200 km a sud di Mumbai in India, in un territorio che è già pesantemente segnato dall'inquinamento e inquinamento del fiume a causa dello sversamento attuato del polo chimico fin dal 1986, che insiste in quella regione. Passiamo ad affrontare il caso di Prakriya Shankara, il giovane operaio morto nella cava in provincia di Brescia. Abbiamo raggiunto Pietro Polizzi della filea CGL di Brescia.
Il giorno prima qui a Brescia c'era stato appunto un fortissimo temporale quasi tutto il pomeriggio della domenica, quindi le cave erano ancora un po', come dire, poco praticabili, anche se comunque c'era una bellissima giornata e quindi appunto la gente era al lavoro. E fondamentalmente sono salito su in cava, ma nell'andare su mi sono scontrato appunto con il titolare che stava tornando giù in ufficio, quindi dove hanno loro la sede legale, a Paitone, che è un comune vicino a dove hanno loro la cava. E poi ci siamo interfacciati con il titolare, devo dire abbastanza stanco della situazione, perché allora la cava Marmicastello è una cava l'unica cava del comprensorio del Parco delle Cave di Nuvolera, gestita appunto da questa società indiana, e quindi anche il titolare di origine indiane. Nel parlare con lui chiedevo un po' alla dinamica di quello che era successo. Praticamente il lavoratore si trovava nella cosiddetta bancata, quindi un gradone che si forma sopra la cava, in cui stavano appunto, avevano già parzialmente staccato il blocco da poter poi far cadere per poi poterlo trasportare. Quando si fa questo tipo di operazione, alla base dove si forma, dove c'è la caduta del masso, si fa un gradone di terra proprio per attutire la caduta, certo, del masso, per evitare che questo poi si spezzi. E il lavoratore si trova appunto sulla bancata, dove sopra la bancata c'era un mezzo che stava operando, probabilmente forse c'era un escavatore che stava operando per dare una pulita alla bancata. Lui, per spostarsi dal raggio di azione del mezzo, questo, ripeto, probabilmente è successo, che non ha visto che dietro di sé era finito appunto il gradone della bancata, probabilmente forse anche del fatto che appunto ci fosse stato fango piuttosto che del terriccio umido, e quindi sarà scivolato ed ha fatto un volo da 10 metri. Lì ovviamente c'è stato subito l'intervento, hanno chiamato subito l'ambulanza, hanno chiamato direttamente l'ATS e il servizio di prevenzione e protezione della provincia qua di Brescia, e hanno fatto rigorosi accertamenti che noi a oggi non abbiamo ancora il riscontro delle verifiche che hanno fatto. Sicuramente è ovvio che il lavoratore in teoria non doveva trovarsi lì, nel senso che se c'è un mezzo che sta operando e la bancata non è, come dire, recintata, non ci sono i parapetti che servono per delimitare appunto il vuoto sotto, e quindi quello sicuramente ha influito sul fatto che è successo l'incidente.
È un'azienda in qualche modo che mette al centro tanti migranti, dal titolare dell'impresa ai lavoratori.
Sono tutti indiani.
Ed è un'azienda storica, insomma, in qualche modo.
È un'azienda è l'unica azienda del comprensorio del Parco delle Cave di Nuvolera. È un'azienda che c'è comunque da qualche anno, non è un'azienda nuova di 1 o 2 anni. Ecco, è un'azienda che almeno avrà una decina d'anni che è presente nel nostro territorio.
È un'anomalia in qualche modo, perché di solito nel vostro territorio i lavoratori migranti indiani sono più impiegati nel settore agricolo, dell'allevamento.
Allora, sì, anche se, ripeto, con Brescia ormai dagli ultimi dati che sono usciti anche, e penso che sia la seconda provincia in Italia con il più alto numero di extracomunitari residenti. Quindi diciamo che sicuramente la percentuale di lavoratori extracomunitari in quasi tutti i settori ovviamente in forte crescita, e quindi anche, ripeto, questa è diciamo che è una, chiamiamola, anomalia, proprio perché il fatto che sul settore lapideo normalmente sono tutte persone locali, e soprattutto persone che ruotano attorno appunto al posto di lavoro. Esempio, nelle altre cave che sono presenti nel territorio, nel comparto, nel Parco Punto Cave di Nuvolera, piuttosto che nel consorzio del marmo del Botticino Classico, che è appunto la parte confinante, sono tutte persone che vivono e risiedono nei paesi limitrofi, quindi sono prettamente, diciamo, italiani, anche se appunto la presenza di lavoratori stranieri, quindi egiziani, tunisini, comunque sono
predominanti,
in aumento, certo. in aumento sicuramente. Io seguo altre cave e ho comunque iscritti che sono di origine tunisina piuttosto che marocchina, assolutamente sì. Circa un anno e mezzo fa noi come parti sociali eravamo stati coinvolti in un progetto fatto da una scuola che si trova a Rezzato, si chiama Istituto Vantini. Questo istituto professionale, come dire, si era impegnato assieme appunto a una platea istituzionale composta dalla provincia, dai vari consorti presenti nel territorio, per riscrivere tutte le regole di sicurezza che ormai erano vecchie di più di 10 anni, per aggiornarle alla nuova legislazione, alle nuove normative e ovviamente ai nuovi magari macchinari che nel tempo ovviamente sono stati cambiati. E abbiamo fatto un buon lavoro, ci abbiamo impiegato circa un annetto con cadenza settimanale ci trovavamo appunto per riscrivere tutte le nuove procedure di lavoro e tutta una serie appunto di normative, anche cioè tutto l'aggiornamento anche normativo legislativo. Avevamo creato anche una brochure da poi ovviamente distribuire a tutti i lavoratori del settore. Avevamo anche, tramite anche l'ATS e il Servizio di Sicurezza e Prevenzione della Provincia, e anche insieme ad Areu, quella che si occupa appunto dell'emergente, e allora rifare tutti i cartelli di varco di cava, tutta la geolocalizzazione appunto dei punti di atterraggio degli aerei soccorsi. Quindi avevamo fatto, diciamo, un ottimo lavoro da questo punto di vista. L'unica cosa è che ovviamente alla fine di questo progetto, come parte sociale, noi avevamo chiesto appunto di fare la formazione ai lavoratori, di fare, come dire, di tradurre anche tutte le procedure di lavoro sicuro che erano state riscritte nelle lingue principali dei lavoratori presenti nel comparto. Quindi, diciamo, piuttosto che l'arabo, anche l'inglese e eventualmente in questo caso anche l'indiano. Cosa che, siccome non era prevista dal progetto, quindi questo costo doveva essere a carico delle aziende, alcune aziende lo hanno fatto, aziende diciamo storiche del comparto, e altre aziende invece no, fra cui la Marmi Castello non aveva fatto questo tipo di lavoro. È indispensabile la preparazione adeguata e continua, e poi la formazione deve essere appunto accessibile e comprensibile per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro provenienza. Perché ovviamente capisci benissimo che nel momento in cui io ti consegno un libricino, tu lo guardi, ma non sai ovviamente leggere l'italiano perché non è la tua madrelingua, ovviamente quello che tu hai non lo guardi neanche, e diventa ovviamente una cosa che è bellissima, ma diventa monca, perché ovviamente il lavoratore non sa cosa c'è scritto.
Qual è il sentimento che attraversa, diciamo, in questi momenti? C'è un governo che emana provvedimenti, ma che alla fine scontano l'inefficacia rispetto al numero crescente di morti. Qual è il sentimento?
Purtroppo il problema, se cos'è, che il sentimento fra i lavoratori, ripeto, essendo un settore ad alto rischio, e negli anni purtroppo capita ogni tanto a cadenza, insomma purtroppo sempre più frequente, che ci siano gli incidenti piuttosto che i morti. È quasi una rassegnazione, nel senso che i lavoratori dicono ma si poteva fare questo, ma non si poteva fare quello, ma purtroppo il nostro settore è così, purtroppo può succedere, quindi è questo. Però ovviamente il sentimento qual è? Quello che nel momento in cui non si rispettano le regole, perché tornando al discorso che facevamo prima, se ci fosse stato il parapetto che come dire che delimitava il vuoto della bancata, sicuramente il lavoratore non sarebbe caduto. E ovviamente se ci fosse stato il rispetto delle norme di sicurezza, in cui attorno a un mezzo in movimento non ci devono essere personale, ovviamente la persona non doveva trovarsi lì, quando il mezzo d'opera avrebbe finito di fare il suo lavoro, allora la persona poteva salire sulla bancata, verificare che il lavoro era stato fatto correntemente e poi procedere al distacco del blocco e alla sua lavorazione. Quindi è ovvio che il sentimento purtroppo è quasi di rassegnazione, ma da un certo punto di vista anche di rabbia, perché ovviamente queste cose non dovrebbero succedere.
Rimaniamo nel settore delle costruzioni e ci spostiamo a Roma per raccontare il terribile infortunio mortale che ha tenuto tutti col fiato sospeso e con gli occhi puntati ad osservare le operazioni di salvataggio e di recupero di Ottai Stroici, la vittima del crollo della Torre dei Conti. Gaetano Lamanna, collega di Ottai, è rimasto ferito mentre gli altri 7 colleghi sono rimasti illesi. Ascoltiamo la voce di Diego Piccoli, della filea CGIL di Roma, che abbiamo raggiunto proprio a Roma in occasione della fiaccolata in ricordo di Ottai e è organizzata la fiaccolata da CGIL CISL UIL Roma-Lazio. Ascoltiamo le sue parole.
Era un cantiere del PNRR,
era un cantiere Caput Mundi, quindi uno dei cantieri, diciamo, che riguarda in questo momento la trasformazione straordinaria che Roma sta avendo in questi ultimi due anni e mezzo in particolare, quindi il processo del Giubileo e il processo del PNRR. In particolare questi sono i lavori legati al restauro dei beni culturali ed architettonici e quindi finanziati con i soldi del PNRR nel progetto Caput Mundi. Un appalto di 6,9 milioni di euro, in questo caso stiamo parlando di una prima fase partita a fine giugno, inizio luglio, che sarebbe dovuta terminare nei prossimi mesi e riguardava due lotti, diciamo, dell'appalto complessivo di 250.000 euro dai documenti che abbiamo letto. E ieri improvvisamente è crollato metà del solaio superiore della Torre dei Conti. Io ieri sono riuscito a parlare con uno dei lavoratori che erano stati coinvolti nell'infortunio, nella tragedia, perché di incidenti non se ne parla, sicuramente attendiamo le indagini della procura, ma sicuramente, come in ogni caso, ci saranno delle responsabilità che emergeranno. Il lavoratore in questione aveva riportato, diciamo, qualche contusione, nulla di più, ma era assolutamente terrorizzato, soprattutto quando ha raccontato che cosa è accaduto, cioè improvvisamente loro hanno sentito degli scricchioli e pensavano che crollasse tutto e che rimanessero lì sotto. È stato impressionante anche la dinamica dei soccorsi, perché poi per me è stata la prima volta, ad esempio, vedere 140 vigili del fuoco che ogni 15 minuti si alternavano nelle operazioni e che hanno rischiato di essere coinvolti nel secondo crollo. La sicurezza, insomma, è a 360 gradi per tutti e il lavoro povero purtroppo è a 360 gradi per tutti, perché solo per immaginare che quelle 140 persone, anche loro, vivono in condizioni salariali come la maggior parte dei lavoratori di questo paese, condizioni complicate, è stato anche dal punto di vista emotivo un evento ieri quasi da 11 settembre.
È un cantiere, dicevamo, piano nazionale, ripresa e resilienza, ma la resilienza è ancora una parola che si adatta?
Diciamo che effettivamente la tua è una figura retorica che ben sintetizza la situazione in cui stiamo, così come, perdonami se torno sugli eventi di ieri che ancora emotivamente ci scuotono, anche vedere, diciamo, da una parte il massimo dell'ingegneria umana e quindi il massimo dell'espressione umana, e dall'altro pensare che un lavoratore era 4-5 metri sotterrato dalle macerie, perché probabilmente ci può essere stato un errore umano o comunque una mancanza, è un qualcosa che ci fa veramente arrabbiare, anzi incazzare, se stiamo oggi qui per ribadire il nostro basta ai morti sul lavoro e per affermare effettivamente la sicurezza non è altro che volontà politica. Bisogna collocare le giuste risorse e bisogna fare in modo, dalle stazioni appaltanti pubbliche fino a chi esegue i lavori e chi fa la progettazione, bisogna mettere al centro la vita delle persone.
Thank you.
Volontà politica, la volontà politica, ci diceva Diego Piccoli della filiera CGIL di Roma. E quale efficacia assumono le scelte di governo che dovrebbero intervenire per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro? Lo abbiamo chiesto al magistrato di Cassazione Bruno Giordano. Sentiamo le sue parole che abbiamo raccolto giorni scorsi.
Certamente per l'efficacia di queste misure no, perché già da un anno conosciamo la patente a punti, che doveva essere una misura risolutiva e non ha concluso nulla, non ha fatto diminuire gli incidenti sul lavoro in edilizia e anzi si è rivelata un palliativo. Il decreto legge era atteso esattamente da 6 mesi perché era stato annunciato per il 1 maggio, quindi 6 mesi di lavori, una montagna che ha partorito un topolino, perché il decreto ripete alcune norme che già conoscevamo, come quella sul bonus premiale per le imprese, ha introdotto una normativa che è correttiva di un'altra normativa in materia di volontariato, di responsabilità della sicurezza per volontari, e introduce la possibilità di un concorso per 3 anni di 300 ispettori del lavoro, ma è un numero a sua volta risibile, perché vuol dire la media di 100 l'anno, cioè di uno per ogni provincia italiana. È ovvio che quando in una provincia come Roma, Milano, Napoli ci sarà un ispettore in più in un anno, è una risposta del tutto insufficiente. Ecco,
da un punto di vista della numerosità degli episodi infortunistici si continua a registrare un incremento, ma quasi inarrestabile, anzi senza quasi. Che cosa serve per scuotere la coscienza dei datori di lavoro, in primo luogo delle istituzioni?
Innanzitutto serve capire quello che da anni molti di noi propongono, e cioè intervenire sulla prevenzione e poi sulla repressione. Per intervenire sulla prevenzione occorre che il Parlamento decida di unificare o comunque di organizzare in modo coordinato tutti gli organi di vigilanza che intervengono in questa materia. Invece la risposta è quella che c'è stata in questi mesi e continua ad esserci, era quella di addirittura incrementare il numero degli organi di vigilanza e quindi aumentare la situazione caotica che già c'è. E in secondo luogo la prevenzione devono farla le imprese e in genere i datori di lavoro. Il disegno di legge non dà questa risposta se non premiare coloro che causano meno infortuni, ma il problema non è premiare chi fa il proprio dovere, ma è sanzionare chi non lo fa, chi non adempie a questi obblighi di sicurezza. Di certo dobbiamo ancora una volta dire che la maggior parte degli incidenti sul lavoro si verificano nelle piccole e medie imprese, le quali vanno supportate dalle associazioni di categoria, dallo Stato, dai servizi, delle ASL, degli ispettori del lavoro, perché raggiungano una consapevolezza degli obblighi in materia di sicurezza. Invece abbiamo ancora in modo diffusissimo la sensazione che le piccole e medie imprese ritengono la sicurezza semplicemente una scocciatura, un onere, una perdita di tempo e un costo. E i risultati sono quelli che vediamo. Dei 6 morti che si sono verificati il 3 di novembre, ricordiamo che la metà sono accaduti in cantieri edili e tutti sono accaduti in realtà di piccole o medie imprese spesso in appalto o in subappalto. Quindi i nervi scoperti rimangono ancora tragicamente quelli della piccola e media impresa, degli appalti e dei subappalti e dell'assenza dei controlli.
La prevenzione è anche consentire a chi è un'età avanzata di poter accedere alla pensione, con una pensione magari anche dignitosa. Eh sì, perché se osserviamo anche i casi accaduti lunedì 3 novembre, osserviamo che sono tutti, gran parte, hanno un'età molto molto avanzata. Quindi abbiamo chiesto a Ezio Cigna della CGIL Nazionale quali sono gli scenari previdenziali in occasione della legge di bilancio di cui si sta discutendo in questi giorni proprio alla Camera e al Senato. Sentiamo che cosa ci ha appunto riportato Ezio Cigna.
Grazie per l'invito. Sì, sicuramente il tema che viene posto all'attenzione è un tema sicuramente rilevante, sulla quale tra l'altro, rispetto alle scelte del governo nell'ultima legge di bilancio, ma direi in continuità con le leggi di bilancio passate, noi ci troviamo in una situazione nella quale gli infortuni e le malattie professionali crescono, in un contesto nella quale si rischia ancora di più, dove vengono eliminate, come in questa legge di bilancio, alcune delle poche misure che ti permettevano una flessibilità in uscita prima di 67 anni, di trovarci nel paradosso di costringere lavoratrici e lavoratori, spesso quelli che magari hanno salari più bassi e magari anche precari e che magari hanno anche, almeno i dati ci dicono questo, situazioni di natura lavorativa gravosa, usurante, a essere obbligati a lavorare fino a 67 anni e oltre. Quindi da un certo punto di vista non c'è solo un tema di che ricaduta sociale ha il tema delle pensioni in un allungamento di un diritto alla pensione che si fa sempre lontano, perché nonostante gli annunci e proclami sappiamo che con questa legge di bilancio viene sancita ancora una volta che la pensione dal 2027 si riceverà più tardi, un mese nel 2027 e tre mesi nel 2028, ma questo meccanismo, come sappiamo come funziona, dal 2029 aggiungerà ulteriori due mesi. Quindi che cosa succederà di fatto? Che siccome l'altra gamba di uscita per la pensione anticipata saranno i 43 anni e un mese nel 2028, c'è il rischio concreto che molte lavoratrici e lavoratori non avranno altri canali di uscita e quindi saranno costretti a lavorare addirittura oltre i 67 67 anni. Lavorare oltre i 67 anni in alcuni lavori è possibile, che sono quelli che noi vediamo ancora oggi, che magari dopo la pensione continuano a lavorare, ma ci sono dei lavori che è impossibile fare, perché dopo anni di lavoro si è usurati e logorati, ma soprattutto fare lavori gravosi e usuranti gli ultimi anni di vita lavorativa a cavallo tra i 60 e i 67 e oltre a questo punto diventa oggettivamente pericoloso per tutti e tutti, ma in particolare per chi quel lavoro lo svolge. Quindi c'è un'attenzione da parte nostra al tema ormai insostenibile delle pensioni, ma c'è uno sguardo molto forte anche a quello che succede poi nei luoghi di lavoro e quelle tante notizie che spesso, quasi ogni giorno, ci tocca commentare. Quindi da questo punto di vista si può fare molto di più, cioè sicuramente la legge di bilancio è una legge di bilancio restrittiva che ovviamente colpisce ancora una volta lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti, e anche quelle poche misure che nel tempo avevano provato ad avere un obiettivo, cioè quella di creare una flessibilità, ma anche quella di provare a immaginare strade e percorsi di uscita che valorizzassero un po' il lavoro che si era fatto. Penso all'APE sociale, penso ai lavoratori precoci, oggi vengono messe, diciamo, da un certo punto di vista anche a rischio, perché non si riesce a immaginare di fare una discussione seria. Io ricordo che l'ultimo tavolo sulla previdenza, l'ultima volta che si è riunito, è il 18 settembre del 2023, cioè sono passati più di 2 anni in una discussione col governo su un tema così delicato, che ha ripercussioni, come dicevo prima, sul tema, diciamo, pensione, con le ricadute sociali che conosciamo, ma anche sul tema che richiamavi tu al centro della discussione, infortuni e malattie professionali. Nonostante i tanti proclami e slogan, noi siamo, e lo voglio ribadire ancora con forza, l'unico paese in Europa, dopo Danimarca e Grecia, con l'età di pensione di vecchiaia più alto, con un meccanismo assurdo, l'unico in Europa, che ogni volta che aumenta l'attesa di vita io vado in pensione più tardi e ho un assegno di pensione più basso, perché andare a aumentare l'attesa di vita significa avere un coefficiente di trasformazione più basso. Cioè cambia un fattore, cioè allunga l'attesa di vita, e però nel meccanismo previdenziale italiano, ribadisco italiano, pago 2 volte il fatto che l'attesa di vita si è modificata. In che modo? Andando in pensione dopo e avendo una pensione più magra. È evidente che questo meccanismo andava messo in discussione, e il momento per farlo era questa legge di bilancio, soprattutto per un governo che, lo ricordiamo, a gennaio del 2025, quando la CGIL aveva capito che l'INPS aveva modificato tutti gli applicativi informatici, già attribuendo questo incremento, ricorderete tutti, aveva sospeso anche le operazioni che l'INPS aveva messo in campo, garantendo a tutti e a tutte che invece non ci sarebbe stato nessun aumento. Ecco, oggi ci troviamo nel paradosso in cui discutiamo di un tema estremamente delicato, e lo sappiamo, basterebbe parlare con le lavoratrici e lavoratori in qualsiasi luogo, e però questo governo continua nella sua strada, perché questa non è l'unica legge di bilancio che taglia su lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti, perché sulle pensioni questa è la 4ª legge di bilancio che di anno in anno prima ha ridimensionato alcune misure. Pensiamo a quota 103, calcolo contributivo, pensiamo alla revisione di Opzione Donna che ha provato ad allungare, diciamo, l'età fino a 61 anni, e dall'altra a diminuire la platea delle donne che potevano essere interessate a questa misura. Oggi addirittura è arrivata ad azzerare queste misure. Diciamo che siamo pronti a tutto, considerando che è un governo che proprio su questo tema, proprio sul tema delle pensioni, proprio in campagna elettorale aveva speso tante parole. Credo che la verità non sia di parte, cioè non è quello che la CGIL sostiene o che io sostengo, ma che la verità ormai è chiara a tutti e a tutte. Quindi su questo credo che ci vada invece, vada posta un'attenzione massima, proprio perché le ricadute non possono essere solo di carattere economico, perché le ricadute di allungare sempre di più il diritto al traguardo pensionistico significano anche in termini sociali delle ricadute per le persone, che sono ricadute importanti. Soprattutto per me dobbiamo affrontare questo tema, che è enorme da un certo punto di vista, avendo, diciamo, alcuni fattori davanti. E da una parte ovviamente non possiamo trascurare l'elemento demografico, dall'altra parte non possiamo trascurare anche, diciamo, la transizione anche e la digitalizzazione che nei luoghi di lavoro stiamo affrontando, ma dall'altra dobbiamo avere, diciamo, come obiettivo quello di immaginare una previdenza e una struttura e un sistema previdenziale che provi, di fronte a un mondo del lavoro che non è uguale dove abbiamo lavori diversi e lavori gravosi, lavori usuranti e quant'altro, dove il tema centrale che non può essere che di fronte a lavori diversi ci siano requisiti pensionistici uguali. Questo credo che sia un elemento e un fattore sicuramente determinante per provare a immaginare come mettere le basi a un nuovo sistema previdenziale, provando anche a immaginare, anche legandolo ai problemi demografici, a dare una garanzia di sostenibilità al primo pilastro, provando a introdurre strumenti come una pensione contributiva di garanzia per le nuove generazioni. Noi siamo in un sistema di ripartizione dove chi lavora paga le pensioni a chi oggi è in pensione, ecco, noi dobbiamo dare garanzia a quelle tanti giovani che oggi con molta difficoltà entrano nel mondo del lavoro, hanno salari bassi, pagano i contributi, che rischiano un domani di non arrivare a una prestazione dignitosa e che quindi in qualche modo devono essere invece incentivati a stare nel mercato del lavoro, a pagare i contributi e le tasse come elemento, diciamo, centrale, ma avere la garanzia che un giorno arriverà una pensione dignitosa anche per loro. Quindi il lavoro da fare è molto, è un lavoro che sicuramente questo governo ha totalmente trascurato, e ancora una volta mettere al sicuro il tema delle pensioni deve essere fatto sia dal punto di vista economico ma anche per le ricadute sociali che si porta con sé. E provo a chiudere strettamente con un tema strettamente legato, è che la cosa che non si riesce a calcolare ma che ha degli impatti anche in termini di prospettiva molto ampi è che laddove tu sposti ancora più avanti il traguardo pensionistico, come succederà dal 2027 in avanti con la costrizione ad andare oltre i 67 anni per la pensione di vecchiaia, di fatto noi avremo altri costi dal punto di vista, diciamo, pubblico da sostenere. Quali? Quelli della sanità, perché laddove eventualmente non incroci un infortunio, una malattia professionale con le ricadute a questo punto sull'INAIL, ho delle ricadute certe, sicure in ambito sanitario e poi anche, lo sappiamo bene, anche in termini di attesa di vita. Quindi queste misure vanno ripensate, vanno riviste. Noi chiediamo con forza il blocco, l'adeguamento dei requisiti pensionistici, anche perché lo ricordo a tutti per ricordarlo a me, i 67 anni la Germania li avrà nel 2031 e la Francia è ferma a 62 anni, quindi credo che come sempre bisogna scegliere, e questo governo ha scelto, cioè ha scelto sulle pensioni di peggiorare la legge Monti-Fornero e di non determinare nessuna risposta positiva per chi, per quelle lavoratrici e lavoratori che in fin dei conti lavorano e pagano le tasse e i servizi in questo paese.
Bene, siamo arrivati in chiusura anche questo giovedì 6 novembre, in chiusura di Uscita di Sicurezza, e come sempre vi ricordo che potete ritrovare tutti i podcast delle nostre puntate precedenti sul sito di Radio Popolare sotto la sezione trasmissioni, e come sempre noi continueremo giovedì prossimo con il nostro racconto di tutto ciò che avviene nei luoghi di lavoro. Spero che in questa serata appunto abbiamo provato, e quindi spero di essere riuscito a trasmettere sempre indicazioni su quello che può essere fatto per mettere in campo maggiore prevenzione, tutto ciò che serve e purtroppo anche tutto ciò che non si fa e che quindi ha un esito nefasto sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori. Come sempre un caro saluto da Stefano Ruberto e alla prossima. Buona serata e buon ascolto sulle frequenze di Radio Popolare.
Sa scolla in sospidale.